Eccomi di nuovo qua. Riprendiamo la questione dello scontro tra Gironda e montagna, tra girondini e montagnardi. Scontro che caratterizza tutta la prima parte della vita della convenzione, cioè tutta la parte che va dal 21 settembre del 92 al 31 maggio 2 giugno 1793. La domanda è: quali sono i motivi di questo scontro tra Gironda e Montagna? Una risposta di carattere generale è la progressiva radicalizzazione del discorso che è consustanziale alle dinamiche rivoluzionarie e quindi la necessità dei gruppi che si contendono il potere, si contendono la legittimità politica e si contendono la guida delle dinamiche rivoluzionarie, di la necessità di radicalizzare sempre di più il proprio discorso per poter consolidare e affermare la propria egemonia e poter prevalere rispetto agli altri gruppi che si muovono nel teatro della rivoluzione. Questa è una considerazione di carattere generale. Nello specifico ci aiuta a capire perché la Gironda, che si trovava a sinistra nell'assemblea legislativa, si trova scavalcata a sinistra dalla convenzione nazionale e si trova a essere schiacciata sullo schieramento di destra. E ho cominciato a accennare all'interpretazione degli storici, questa sulla radicalizzazione progressiva del discorso, che è la nozione elaborata da Mommsen per analizzare il nazionalsocialismo e poi recepita nell'ambito della storiografia della rivoluzione francese, in particolare da Patrice Genifey nel testo sul terrore, e questo lo trovate nella bibliografia sul terrore. A prescindere da questo, che è un punto di riferimento importante per capire gli scontri che avvengono all'interno delle dinamiche rivoluzionarie, non solo della rivoluzione francese, ma all'interno di ogni rivoluzione, e secondo questa interpretazione che fa riferimento alla radicalizzazione progressiva del discorso, gli storici hanno cercato e stanno cercando altre spiegazioni, e ho cominciato a generare la spiegazione che fa riferimento alle divisioni all'interno della borghesia. Questa spiegazione dà per dato acquisito l'esistenza di una borghesia nella parte finale dell'antico regime, l'esistenza di una borghesia nelle dinamiche rivoluzionarie e l'esistenza di una spinta propulsiva fondamentale da parte di questa classe sociale nelle dinamiche della rivoluzione, cioè la borghesia come forza motrice delle dinamiche rivoluzionarie. Questa è l'interpretazione proposta dalla scuola classica, che da un certo momento in poi si innerva di marxismo, in particolare a partire dalla figura di Jean Jaurès, si pronuncia Jaurès e non Jaurès, Jaurès, che scrive l'Histoire socialiste de la Révolution française, che esce ai fascicoli tra il 1901 e il 1904. Da quel momento in poi, con Jaurès, la scuola classica di cui voi avete la scheda comincia ad applicare paradigmi marxisti e marxiani nell'interpretazione della rivoluzione francese. Vi ricordo tra l'altro che io vi ho immesso in Moodle una scheda in formato testo su Jean Jaurès. Ho fatto la prima parte negli argomenti, ci sono le schede in formato testo che delineano le figure di alcuni tra gli storici più rappresentativi che si sono occupati di rivoluzione francese, con l'avvertenza che quando affrontiamo la questione della rivoluzione francese non dobbiamo avere un'ottica provinciale, provincialistica, cioè che è quella di tener conto solo delle ultime produzioni, ma come tra l'altro è costume nella storiografia francese, ma anche nella storiografia, quindi non solo francofona, ma anche nella storiografia anglofona, far interloquire continuamente storici del presente e storici del passato. È un aspetto che la storiografia italiana spesso trascura, inseguendo solamente le ultime produzioni, che non necessariamente sono le più brillanti, le più efficaci, le più euristicamente valide. E in particolare uno storico di cui ho tracciato il profilo, Timothy Tuckett, ha richiamato la necessità, per affrontare tutti gli eventi storici, di far interagire le interpretazioni dei protagonisti stessi, dei protagonisti quando hanno riflettuto a livello storiografico, e poi degli storici a ridosso degli avvenimenti, fino agli storici a noi contemporanei. Tuckett, in una bellissima conferenza che, se riesco a recuperare, ve la scarico almeno sotto forma di file testo, se non riesco a trovare il file audio. Tuckett è rivolto proprio agli storici americani, ha rivolto questo invito pressante a far dialogare continuamente gli storici del passato con gli storici del presente. Per questo voi trovate nei profili degli storici, storici dell'Ottocento, Tocqueville, l'antico regime della rivoluzione del 1856, e trovate invece Jonathan Israel, che è un nostro contemporaneo e che sta producendo ogni 2 anni un libro di 1000 pagine. Con attinenza all'illuminismo radicale e alle rivoluzioni americane e alla rivoluzione francese. Voi trovate tra l'altro un profilo di Jonathan Israel, e ho scaricato anche Revolution of the Mind, uno dei testi più importanti di Jonathan Israel, che tra l'altro ha il vantaggio di avere solo 200 pagine, non le 1000 pagine che hanno tutte le altre sue produzioni, e quindi può essere portato in inglese tranquillamente come testo d'esame, perché l'interpretazione di Jonathan Israel è un'interpretazione che ha rimesso sul quadro sia l'interpretazione dell'illuminismo sia l'interpretazione della rivoluzione francese, come voi potete trovare in un file testo dove io ho riprodotto una tesi che ho da poco portato alla discussione sulla figura di Jonathan Israel, quindi una tesi di cui io sono relatore, quindi di cui io dispongo, e voi potete tranquillamente informarvi attraverso questa tesi sulla figura di Jonathan Israel, di cui io vi ho dato la bibliografia. Quindi diciamo, ho aperto questa parentesi per spiegare il perché della presenza nell'ambito dei profili degli storici, di storici contemporanei all'avvenimento. Ho messo anche delle interpretazioni di Benjamin Constant, che continuerò tra l'altro a implementare, che è un protagonista della rivoluzione, il sodale di Madame de Staël, quindi scrive delle cose anche negli anni 90 del Settecento, oltre al discorso sulle libertà delle antiche e dei moderni, che ho già messo in file testo, che è la conferenza che lui tiene all'inizio del Novecento, del 1819, e testi come quelli di Jonathan Israel, che sono strettamente a noi contemporanei. Bene, torniamo alla interpretazione di questo scontro Gironda Montagna. C'è tutto questo dibattito sulla borghesia, rispetto al quale ho aperto adesso questa parentesi, e una delle interpretazioni dello scontro tra Gironda e Montagna fa proprio riferimento ai diversi punti di vista all'interno della borghesia rispetto al come doveva essere condotta la rivoluzione. Cioè i girondini rappresenterebbero un punto di vista e i montagnard un altro punto di vista. Uno storico francese, Bouloison, nella République Jacobine, parla a proposito dello scontro tra Gironda e Montagna di divorce de bourgeoisie, divorzio delle borghesie, uno scontro all'interno delle borghesie. Tra l'altro, vedete, usa il termine borghesie, questo sintagma nominale al plurale. Poi un altro storico, faccio una rassegna rapidissima, tuttora vivente, molto anziano, ma tuttora vivente, Claude Mazoric, usa l'espressione divorce politique dans la bourgeoisie, divorzio politico all'interno della borghesia. Siamo sempre in uno schema di carattere marxista, di interpretazione della rivoluzione francese, siamo dentro la scuola classica però declina gli apporti del marxismo nei modi più diversi. Lefebvre introduce tutto il discorso della mentalità collettiva, e quindi diciamo ogni storico della scuola classica poi introduce elementi di marxismo in un modo particolare, a partire da Jaurès, che ho richiamato prima all'inizio della parentesi, nella sua Storia socialista della rivoluzione francese, pubblicata nel 1901-1904, e Claude Mazoric, tuttora vivente, parla di divorzio politico della borghesia. Poi Albert Sobul, che è uno dei grandi storici del Novecento, esponente della scuola classica e di cui voi trovate un ottimo profilo in file testo nel materiale che ho immesso in Moodle. Albert Sobul, che dà tra l'altro il titolo come autore, anche se era già morto quando è uscito, al dizionario che esprime le posizioni della scuola classica, cioè il Dictionnaire historique de la Révolution française, chiamato anche Dictionnaire Sobul. Albert Sobul sostiene che è la pratica politica che comportò la divergenza fondamentale, cioè l'iniziativa politica che comportò la differenza fondamentale tra Gironda e Montagna. La differenza politica soprattutto con riguardo alle relazioni che la borghesia doveva avere coi ceti popolari, la pratica politica soprattutto nelle relazioni con il popolo. Uso termini che sono usati nel lessico di questo storico, d'accordo? Quindi non sono mie divagazioni a termini generici. Adesso vi do una citazione esatta: si le masse populaire était absente de l'un et de l'autre groupe, le point d'équilibre passait plus de près des masses populaires du côté montagnard que des côtés girondins. Sobul, nel testo La rivoluzione francese, la prima edizione del 1983 di questo testo, è un'edizione diciamo arricchita di tutta una serie di note, cioè l'edizione critica più importante del 1983, io lo accetto come testo d'esame. In questo testo dice, traduco: se le masse popolari erano assenti sia dall'uno che dall'altro gruppo, cioè la Gironda e la Montagna, il punto di equilibrio passava più vicino alle masse popolari dal lato montagnardo rispetto che dal lato girondino. Cioè nell'impostazione politica, dice Sobul, la diversità tra montagna e Gironda è che la montagna è più vicina a quello che lui definisce tecnicamente le masse popolari. Bene, adesso chiudo nuovamente perché altrimenti veramente non riesco a caricare e ho avuto delle frustrazioni perché, essendo andato oltre, ho dovuto registrare di nuovo, e ci risentiamo tra un po'.